questa è una conferenza sul tempo. Che cos'è il tempo? Ci saranno un po' di citazioni, cerco di leggervele, meglio che mi riesce. Questa è una che ho trovato proprio recentissimamente, ho letto questo libro la settimana scorsa. Perché nelle infinite semplificazioni con cui crediamo di metterci in salvo e dentro a cui invece ci perdiamo, c'è una cosa, una soltanto, che non può venirci dietro, che non possiamo ingannare. Questa cosa è il tempo, che è qualcosa di pochissimo se siamo felici, è qualcosa di tantissimo se siamo disperati. E comunque sta lì. Questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi. Vediamo se riusciamo a capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Questa è una rappresentazione del tempo. E il tempo nasce per gli antichi greci, queste sono la teogonia dei, non mi ricordo più, degli orfici, non Esio, sì, sono i riti orfici che danno queste interpretazioni. All'inizio vi è l'acqua, Udor, e la materia, Ule, da queste si condensa la terra, Gea, o Ge, detta anche Gaia, la conosciamo a volte sotto questo nome, la dea primordiale. Cosa interessante, prima di questa definizione non c'è nulla, perché il prima è indicibile, per cui è segreto, non se ne può parlare. Questo è un po' molto filosofica questa cosa, però possiamo pensarla anche noi come prima del nostro universo. Dall'acqua della terra viene un draco, un serpente con strane teste di animali, toro e leone, in altre tradizioni sono altri animali, il volto di un dio, e con delle ali dietro le spalle. Il suo nome è Cronos, il tempo, che non patisce la vecchiaia, Ageratos, e diventa il padre di etere, di caos, dell'erbo nebbioso, e da questa triade si genera un uovo. Da questo uovo nasce un essere dall'aspetto sia femminile che maschile, con le ali d'oro, teste d'oro sui fianchi, e questo è chiamato Zeus o Pan. Qua c'è un po' di contaminazione tra varie tradizioni. È chiaro che è una descrizione in cui si arriva a un contesto in cui tutto è contenuto, l'essere dall'aspetto sia femminile che maschile ed è un uovo. Questa è sempre una teogonia di Atenagora, di Atene, che dice più o meno le stesse cose. Qua c'è anche tutta la generazione dei titani, da cui nasce anche un altro Cronos, cioè il Cronos del tempo e il Cronos dei titani, quello che mangia i figli, eccetera. Sembra che siano due personaggi diversi, a volte vengono invece considerati come la stessa entità, e comunque anche qua si arriva a trovare un uomo, e la parte un uovo esageratamente grande, che pieno della forza di chi l'aveva generato, si spezzò in due per uno sfregamento. La parte della sua sommità si finì per diventare cielo, e la parte racchiusa in basso diventò la terra. Le unisce un dio dal duplice corpo, il cielo. La stessa cosa si ritrova stranamente anche in altre tradizioni. Per esempio, gli Hindu hanno lo stesso, questo nel mito dei Veda, questo uovo cosmico, Hiranyagarbha, o grembo d'oro, identificato con l'anima, l'unità cosmica, e poi più tardi con Brahma, che galleggiava nell'oceano primordiale avvolto dall'oscurità della non esistenza. Quando l'uovo si schiuse, di nuovo dalla metà superiore d'oro nasce il cielo, e dalla metà inferiore d'argento nasce la terra. Le membrane interne formano le montagne e quelle esterne le nuvole, e le vene e i liquidi di quest'uovo formano i fiumi e i mari. L'uovo è un punto molto presente in tutte le tradizioni, lo vediamo anche in questo dipinto che sta qua di fianco alla Pinacoteca di Piero della Francesca. C'è anche una lampada che ha quella forma che si chiama brera, guarda caso, e che ha proprio questa forma di uovo. L'uovo è qualcosa che condensa tutto l'universo e l'inizio di tutto quanto. Per alcune mitologie il tempo è un cerchio, il tempo inizia e si chiude su se stesso. Per esempio, nel Mahabharata viene descritto questo giorno di Brahma, e per cui mi sono scritta queste cose perché non è il mio mestiere studiare la filosofia indù, la cosa interessante è appunto che di giorno tutti gli esseri distinti emergono, escono dall'indistinto, e quando viene la notte tutti gli esseri distinti tornano a essere indistinti. Per cui questi cicli continui che continuano per tutta l'esistenza dell'universo. Tutte queste cose per dire che il problema del tempo, della durata e della nascita e della crescita dell'universo sono problemi che tutte le civiltà hanno e che sono propri anche dell'uomo che pensa e che studia questi fenomeni. La misura del tempo inizia sicuramente con l'uomo, perché tutti i fenomeni vengono utilizzati, vengono compresi come ciclici, e la prima misura viene probabilmente attraverso le fasi della luna, tant'è vero che la luna è la parola me in sanscrito, da cui viene mas, e tutte le parole che indicano misura vengono da questa radice sanscrita, sia in italiano che in latino che in inglese, come in molte altre lingue. In agricoltura abbiamo che dopo 12 lunazioni si ritorna più o meno alla stessa stagione, e da questo si definisce la durata dell'anno. Inizialmente queste misure vengono fatte sia per motivi religiosi che per motivi cerimoniali. Le cerimonie a volte servono, sia per motivi religiosi e cerimoniali che per motivi di uso civile e soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. È noto che la prima misura del tempo serve per imparare quando seminare i raccolti e appunto come gestire le varie pratiche, per cui la religione, la liturgia e le cerimonie servono anche per scandire proprio tutti i momenti della vita civile. Quali sono le condizioni e i modi per poter misurare il tempo? Ce ne sono vari, ma quelli su cui si basano, cioè ci si può basare fin dall'inizio, prima dell'invenzione degli orologi, sono i fenomeni astronomici, di cui alcuni sono abbastanza ovvi. Il giorno, che è dato dalla rotazione della Terra, la rotazione della Terra a causa delle maree e dell'interazione con la Luna sta leggermente rallentando, la rotazione non è uniforme, lo sappiamo, e c'è anche una differenza tra il giorno solare e il giorno sidereo, cioè il giorno per cui la Terra, una stella ricompare nello stesso punto al meridiano di osservazione, è 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Per avere il Sole di nuovo in culminazione al meridiano bisogna aspettare altri 4 minuti, perché intanto che la Terra ha fatto un giro su se stessa si è anche spostata leggermente nella sua orbita intorno al Sole, per cui per arrivare al Sole ci manca ancora un pezzettino. Per cui già queste sono due misure diverse del giorno. Il mese viene misurato di solito dalle fasi della Luna, che sono molto chiaramente visibili, e queste danno una durata del mese che è più corta di quelli che noi oggi usiamo come mesi, ma che è comunque un numero, sono 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e quasi 3 secondi. I 12 mesi lunari, cioè un numero intero di mesi lunari, arriva a 354 giorni e qualcosa. L'altra misura che noi abbiamo del tempo è l'anno. La rivoluzione della Terra intorno al Sole, l'anno tropico per esempio dura 365 e 25 giorni. Qual è il problema di queste misure del tempo? È che i multipli di una misura non coincidono con l'altra misura, per cui per fare un anno ci vogliono 12 mesi lunari più 10 giorni, piuttosto che per fare un giorno, per fare un mese non ci vuole un numero intero di giorni. Allora questo crea dei grossi problemi. Questa è un'indicazione di tutti i vari moti della Terra rispetto al Sole, che si possono utilizzare per fare questo tipo di misure. Questo solo per farvi vedere che è complicato, non per, per andarvene a studiare. Queste sono tra le variazioni della, del giorno. Il giorno cambia molto anche perché ci sono variazioni della, della rotazione terrestre dovuta appunto anche alle maree, a, a diversi fenomeni peculiari della Terra, e per cui questa rotazione non è assolutamente uniforme. Sono piccole queste variazioni, non sono una cosa di cui noi ci rendiamo conto. I calendari iniziano, probabilmente più anticamente, quelli che noi conosciamo meglio sono quelli dei calendari romani. Il nome calendario diventa appunto da calende, che è il primo giorno del mese. E il giorno in cui il Pontifex Minor, mi viene da dire minor come se fosse inglese, convoca il popolo sul colle, sul Campidoglio, e comunica che il mese è iniziato. E poi ci sono le none e le iti, e l'anno romano inizialmente è di 10 mesi e inizia con marzo. È chiaro che ogni 10 mesi, cominciando con marzo, si arriva man mano ad avere marzo in stagioni sempre molto diverse. Numa Pompilio elabora a un certo punto infatti un calendario di 12 mesi, un calendario lunare, e ogni mese incomincia con la luna nuova. Tutti i riferimenti astronomici danno appunto spunto per questi metri, queste misure. In ogni caso serve un'aggiunta, viene aggiunto un mese che viene chiamato Mercedonio, che è un mese variabile che serve per mettere insieme, per riportare le differenze tra il moto della Luna e il moto della Terra. Quei 10 giorni di cui si parlava prima vengono aggiunti, a volte sono 10, a volte sono 11, in maniera da far iniziare sempre i mesi con la Luna nuova e da far durare però l'anno 365 giorni. Questo è un esempio di misura del tempo che usavano i romani. I romani non erano molto precisi nella misura del tempo, in realtà. Lo vedremo poi un attimo più avanti. Un altro fenomeno astronomico viene utilizzato dagli antichi per misurare il tempo, e sono tutte quelle cose che si muovono rispetto a quello che è la sfera, diciamo, il cielo delle stelle fisse, che chiaramente si capisce abbastanza presto che ricompaiano le stesse strutture, le stesse forme costantemente nel tempo, e per cui vengono prese come punto di riferimento. Quegli astri che si muovono rispetto alle stelle fisse vengono chiamati astres planetae, cioè astri che si muovono, che vagabondano. E i pianeti noti, sì.
Come mai non c'è Venere? Che è quello che si vede giù.
Sì. C'è Venere.
No, scusa. Come non detto? Siccome l'ho messo tra Giove e Saturno, allora mi sono distratto.
Li ho messi, sì. Queste credo che siano, ma non sono sicurissima di averli messi. Ah no, no, questi sono in ordine dei giorni della settimana, come li ho messi qua.
Giovedì,
venerdì, sabato e domenica. Ma adesso vediamo da dove vengono. Questi sono i 7 pianeti per gli antichi, e c'è anche la Luna e il Sole, che noi oggi non consideriamo pianeti, ma che per la loro definizione sono oggetti luminosi che si muovono rispetto alle stelle fisse, per cui rientrano. E sono Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno sono i pianeti che si vedono a occhio nudo, per cui non potevano vederne altri. Li ho messi qua intorno, c'è un disegnino romano per ciascuno di essi. Vediamo che se li mettiamo in ordine di distanza dal più vicino al più lontano, per come li consideravano gli antichi, per cui Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno, che credo che sia più o meno l'ordine giusto, ma non sono sicurissima, e sono 7, li congiungete con una stella a 7 punte, vedete che si passa dal lunedì al martedì, al mercoledì, al giovedì, al venerdì, al sabato e alla domenica. Infatti questi nomi, perché questi sette pianeti non a caso diventano poi i nomi dei giorni della settimana, perché in realtà la stella è un bel modo per rappresentarli, ma vengono utilizzati per essere, diciamo, il nome tutelare di ogni giorno. Il nome tutelare di ogni giorno è il nome tutelare della prima ora, per cui la prima ora viene assegnato, a ogni ora viene assegnato un nome tutelare, e se voi li mettete in fila vedete che alla 24esima ora si ripetono, no? E alla 24esima ora poi si passa alla prima ora del giorno successivo, e si passa, per esempio in questo caso, dalla prima ora in Saturno, il giorno successivo alla prima ora nel Sole. Se fate questo giochino per tutti i giorni, per sette giorni, vedete che la successione dei pianeti dal più lontano al più vicino è questa, e la successione poi che viene fuori delle prime ore è quella che noi oggi utilizziamo per dare i nomi ai giorni. Per cui i nomi dei giorni della settimana vengono, il fatto che abbiamo una settimana di sette giorni viene da queste osservazioni. Chissà, se avessimo avuto altri pianeti visibili a occhio nudo, magari avremmo una settimana di 8 giorni, magari di 5, un po' più di vacanza ogni tanto. Il calendario giuliano viene stilato da Sossigene di Alessandria, viene utilizzato ancora dalla Chiesa ortodossa. Già a quell'epoca è chiaro che c'è qualche cosa che non funziona bene, che anche usare i numeri interi porta ad avere delle discrepanze dopo un po'. Infatti si aggiunge dopo il 24 di febbraio il die bis sexto. Il 24 febbraio è il sexto die ante calendas martias, cioè il sesto giorno prima delle calende di marzo. E se ne mette un secondo, per cui bis sexto, il secondo sesto giorno prima delle calende di marzo, diventa l'anno che contiene questo bis sexto giorno, diventa un anno bisestile. In totale abbiamo 365 giorni per 4 più 1, ogni 4 anni c'è un giorno bisestile. La ciclicità, per cui quando si ritorna ad avere lo stesso calendario, diventa perciò di 28 anni. Ogni 7 volte 1461 si ha un numero intero di giorni e si ricomincia il conto. In questo modo però si è corretto abbastanza, ma non del tutto. Si perde un giorno rispetto all'anno ogni 128 anni. All'epoca di Giulio Cesare l'anno inizia il 1 gennaio. Dopo un po' di anni si arriva, come forse è noto, al calendario giuliano, perché nel 1582 si rendono conto che, vi ho detto, uno ogni 128 anni, ne sono passati 1500, si sono persi una decina di giorni, e il problema grosso è che i calcoli religiosi non funzionano più. La Pasqua, che è calcolata come la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera, infatti cade sempre tra marzo e aprile, diventa improvvisamente, quell'anno lì, calcolano il giorno di Pasqua ed è all'inizio di marzo, e questo non torna perché non va bene per i riti pasquali, non è il periodo giusto. E allora si fanno un po' di calcoli, si vede che appunto c'è questa discrepanza tra le varie date, e si aggiungono 10 giorni dal 4 ottobre del 1582, che è un giovedì, il venerdì successivo diventa il 15 di ottobre. Non tutti hanno accettato questo calendario, infatti appunto gli ortodossi usano ancora per il calcolo delle festività il calendario giuliano, e infatti si vede che la differenza tra la Pasqua ortodossa e la Pasqua diciamo cattolica, si può dire, è notevole, e ogni tanto cade in date decisamente diverse. Il calendario gregoriano introduce anche una variazione sul numero di anni bisestili, per cui invece che uno ogni 4 anni diventano 97 ogni 400 anni. Infatti i multipli di 400 non sono bisestili. In questo modo si recuperano i 10 minuti che mancavano, e per cui rimane una differenza di soli 26 secondi, per cui fino credo al 4905 non dovrebbe cambiare moltissimo sul numero, per cui per il momento non credo che cambieremo tanti. E la ciclicità diventa a questo punto di 400 anni, ogni 400 anni il calendario si ripete uguale. Poi c'è l'introduzione su quei 400 che però sono multipli di, c'è uno ogni tanto salta, diventano cose che servono per aggiustare un pochino queste differenze. Abbiamo visto come facciamo a misurarli, ma ancora non sappiamo che cos'è il tempo, però io mi appello, questa la conoscete tutti di sicuro, a Sant'Agostino che dice: cos'è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene, ma se volessi dare una spiegazione a chi me ne chiede, non lo so, e così in buona fede posso dire di sapere che se nulla passasse non vi sarebbe il tempo passato, e se nulla sopraggiungesse non vi sarebbe il tempo futuro, e se nulla fosse non vi sarebbe il tempo presente. Ma in quanto ai due tempi, passato e futuro, in qual modo essi sono, quando il passato da una parte più non è e il futuro dall'altra ancora non è? In quanto poi il presente, se sempre fosse presente e non trascorresse nel passato, non più sarebbe tempo, ma sarebbe, anzi, eternità. Se per conseguenza il presente, per essere tempo, intanto vi riesce in quanto trascorre nel passato, in qual modo possiamo dire che esso sia, se per esso la vera causa di essere è solo in quanto più non sarà, tanto che in realtà una sola vera ragione vi è per dire che il tempo è, se non in quanto tende a non essere? Solo Sant'Agostino ha queste cose. E comunque, non so se a voi ha chiarito le idee, io ho anche fatto fatica, l'ho letta tante volte, ma ho fatto fatica a leggerla. Per cui è chiaro che la nostra percezione di tempo è qualcosa di molto soggettivo e che l'unica cosa in cui possiamo dire di conoscere è il tempo presente, quello in cui viviamo, ma il tempo presente dura sempre così poco perché diventa subito il tempo passato. Quello che vogliamo cercare di capire, e vedremo poi più avanti, se esiste, come sembra dalla nostra percezione di presente e passato, una vera freccia del tempo, oppure no. Questo l'avevo fatto quando avevo incominciato a pensare a questa conferenza, che si stava avvicinando il 21 dicembre 2012, che era la fine del tempo, allora sono andata a studiarmi un pochino il calendario Maya. Non vi racconto come è fatto il calendario Maya perché è complicatissimo, vi dico solo che è fatto da un numero di 5 cifre diverse. Oggi dovrebbe essere il 13.0172, se non ho fatto male i conti. Il problema vero è che sembra, questi numeri sono come i nostri numeri del calendario: il giorno, il mese, l'anno, il secolo e il millennio. Potete pensarli così. I numeri vanno però alcuni da 0 a 20, alcuni da 0 a 13, alcuni da 0 a 19, e per cui una delle ipotesi è che questo numero, il primo numero, potesse arrivare solo fino a 12 e non fino a 13 nella teoria scritta dai Maya, e per cui finito il millennio 12 non si poteva passare al millennio 13 perché non c'era scritto nei calendari mai il millennio 13. Questo era il motivo per cui il mondo sarebbe finito il 21 dicembre, perché quel giorno era 13.0.0.0.0. Come noi sappiamo, una volta finito un anno di calendario se ne può sempre prendere un altro, per cui, come ovviamente sappiamo essendo qua, il mondo non è finito. È molto interessante perché ci sono tante storie, tante leggende anche dietro a tutte queste, tante interpretazioni anche filosofiche dietro al calendario dei Maya. L'unica cosa che vi dico che è molto importante è che i Maya utilizzavano lo zero per i loro conti. Sono forse uno dei primi popoli che ha introdotto lo zero, infatti il primo giorno del loro conto era il numero zero, non era il numero uno, mentre i Romani, per esempio, non avevano assolutamente questa... Infatti scrivere i numeri nella notazione romana è complicatissimo proprio a causa della mancanza dello zero. Torniamo un attimo a una... avevo accennato vagamente prima agli strumenti di misura. gli strumenti di misura sono fondamentali, perché vi abbiamo detto su che cosa inizialmente si basa la misura del tempo, sui fenomeni astronomici, ma bisogna non solo osservare i fenomeni astronomici, ma anche suddividere gli intervalli di tempo tra un fenomeno e l'altro. L'alba e il tramonto sono facili da osservare, abbastanza, anche se non molto precisi, ma non possiamo pensare di non suddividere il tempo fra un tramonto e l'altro. Uno dei primi strumenti di misura è l'ognomone. L'ombra di un palo piantato per terra cambia la sua lunghezza col passare del tempo, e perciò è abbastanza facile utilizzarlo per misurare il tempo. Gli egizi, per esempio, utilizzano gli obelischi per misurare il tempo. Chiaramente, quando non c'è il sole, non si può misurare il tempo, e questo non è possibile per continuare tutti gli appuntamenti e gli intervalli della vita civile, per cui si possono utilizzare, per esempio, le clessidre. La clessidra viene da una parola greca che vuol dire rubatore di acqua. Le clessidre venivano usate con dell'acqua che cadeva quando la parte di sopra si era svuotata, era passato una unità di tempo. Vabbè, qua c'è sempre i giorni dei babilonesi, questo ve l'ho già detto prima, gli anni di 6 mesi, gli anni sono fatti da 6 mesi, 30 giorni, 6 da 29, ogni 3 anni bisogna aggiungere un giorno, bisogna sempre in qualche modo modificare queste. Questa è una delle meridiane usate a Roma, e Plauto dice: maledicano gli dèi colui che per primo inventò le ore e collocò qui la prima meridiana. Costui ha mandato in frantumi il mio giorno di povero diavolo. Quando ero giovane, infatti, l'unico orologio era lo stomaco, assai più preciso e migliore di questo orologio moderno. Non aveva torto Plauto, perché i romani erano così poco attenti a queste misure che prendevano le meridiane dalla Magna Grecia e le portavano a Roma. Le meridiane, per definizione, dipende la misura dell'ora dalla latitudine, e per cui se voi fate la meridiana in Sicilia e la portate a Roma è per definizione sbagliata, e per cui Plauto aveva ragione. Chiaramente voleva dire qualcos'altro, ma aveva ragione nel considerare le meridiane romane non tanto precise. La precisione di uno di questi, mi sono dimenticata di aggiungere, io sono stata recentemente in India e ho visto questo grandissimo orologio solare che c'è a Jaipur. Il problema della misura è stato costruito nel 1700, per cui abbastanza recentemente, è enorme, veramente bello come oggetto. Il problema della misura del tempo in quell'orologio non è tanto, il Maharaja l'ha fatto molto grande per poter avere una misura più precisa del tempo, per cui la misura dell'attacca dell'intervallo di tempo è molto grande, per cui si possono misurare intervalli molto piccoli. Il vero problema però è che la superficie del sole, e per cui l'immagine, l'ombra che fa il sole, non è netta, e per cui l'ombra ha una zona di penombra, diciamo, e per cui l'indice stesso che misura l'ora è un indice non preciso, e per cui l'incertezza, potete fare anche un oggetto 10 volte più grande, ma non riuscirete mai ad avere una precisione di ombra migliore di quella data dalla penombra del sole, per cui con il sole non potete avere una precisione di misura del tempo che va al di sotto di, non mi ricordo quanto, del secondo o quello che è, ma forse meno, forse di qualche secondo addirittura. Le osservazioni astronomiche per fare la misura del tempo sono appunto parte dello scopo delle osservazioni astronomiche, è proprio la misura del tempo, a cominciare da tutte le varie costruzioni più o meno realistiche che possiamo andare a osservare. Ho trovato una maniera molto curiosa di misurare il tempo utilizzando l'acqua. Per esempio, i persiani utilizzavano un orologio d'acqua, lo utilizzavano per suddividere il tempo a cui veniva dato a ciascun contadino l'acqua per irrigare i campi. Allora, se ciascuno doveva avere lo stesso tempo per irrigare il suo campo, bisognava controllare che il tempo fosse diviso equamente. E allora mettevano questo bacile di metallo forato sul fondo, appoggiato sopra a una vasca d'acqua. L'acqua man mano saliva e riempiva il bacile. Quando il bacile era pieno, toccava il fondo, per cui la guardia, che stava lì asseduta ad aspettare e contare il tempo, si accorgeva che era finita una misura di tempo, svuotava il bacile, lo riappoggiava sopra e poi si sedeva ad aspettare che il bacile si fosse riempito per un'altra volta. Per cui ciascuna di questi riempimenti d'acqua era una unità di tempo, e per cui a ciascuno veniva dato un'unità di tempo, 10 unità di tempo, ma misuravano in questo modo l'irrigazione dei campi. Per operare l'orologio venivano scelte delle persone di alto rango, delle persone importanti, perché era un compito difficile e prezioso per la comunità. L'acqua viene usata per tanti modelli, questa per esempio è una clessidra, e vedete che incominciano a diventare complicati i modelli, perché ci sono tutto un meccanismo di... Questa è una clessidra carina in cui si vede l'indicatore che segna l'ora. Uno dei grossi problemi è che inizialmente la divisione delle ore veniva definita in 12 ore tra l'alba e il tramonto, che sono le ore diurne, e 12 ore tra il tramonto e l'alba, che sono le ore notturne. Ora voi sapete che la durata, a meno che vi siate all'equatore, la durata del tempo tra l'alba e il tramonto e tra il tramonto e l'alba cambia con le stagioni. E perciò la durata delle ore cambiava tra la primavera, l'estate, l'inverno, eccetera. E questo rendeva complicato fare degli orologi. C'erano orologi ad acqua, c'erano anche orologi molto divertenti che nascondevano il meccanismo dietro a tutte queste sculture e altre interessanti aggeggi. Credo che ci sia ancora un idrocronometro al Parco del Pincio, presentato all'Esposizione Universale di Parigi e costruito nel 1867, ha una torretta di ghisa ai 4 quadranti, è stato restaurato recentemente. Questo orologio ad acqua perde o guadagna mezz'ora al giorno per ogni grado di differenza di temperatura. E per cui l'affidabilità di un tale orologio è abbastanza scarsa. È vero che uno può tararlo, che può tenere di mezz'ora al giorno, non è tanto, insomma. È chiaro che oggi non potremmo utilizzarlo. Che cosa diventa finalmente utilizzato per tenere il tempo in maniera precisa? Lo dobbiamo a Galileo, come tante delle nostre scoperte. Parlavo di Galileo giusto l'altro giorno con una classe. Sembra che Galileo, osservando un lampadario nel Duomo di Pisa, si rese conto e misurava, la leggenda dice che misurasse il tempo contandosi le pulsazioni, si pensava che, sperando che avesse delle pulsazioni regolari, che la durata dell'oscillazione del pendolo è indipendente dall'ampiezza dell'oscillazione, cioè che il tempo che il pendolo pendoli poco o che pendoli tanto, cioè che faccia una curva ampia o una curva piccola, dipende semplicemente dalla lunghezza del pendolo a cui è appesa. E questa diventa una misura del tempo molto precisa. E questa è molto, questa è Achille Campanile. Non so se riesco a dirvela bene, è più carina leggendola forse, ma quando Galileo, osservando le oscillazioni del pendolo, fece la grande scoperta, per prima cosa andò a dare la notizia al Granduca. Eccellenza, gli disse, ho scoperto che il mondo si muove. Ma davvero, fece il Granduca, meravigliato e anche un po' allarmato. Questa è la misura del piano di oscillazione del pendolo che ruota con la rotazione terrestre. E come l'avete scoperto? Col pendolo. Accidenti, col pendolo con che cosa? Come con che cosa? Col pendolo e basta, non c'era nient'altro quando ha fatto la scoperta. Ho capito, ma col pendolo con che cosa? Con un oggetto contundente, con un'arma, con la mano. Col pendolo, soltanto col pendolo. Benedetto uomo, ho capito. Avete scoperto che il mondo si muove col pendolo. Cioè, che si muove quando lo si colpisce. Bisogna vedere con che cosa non si colpisce. Non potete averlo colpito con niente. E ci vuole un bel aggeggio per colpire il mondo in modo da farlo muovere. Il grande astronomo matematico si mise a ridere di cuore. Eccellenza, disse, ma voi credete che col pendolo vada legato con si muove? No, va legato con ho scoperto. Col pendolo ho scoperto che il mondo si muove. L'ho scoperto col pendolo. Col pendolo il mondo, ho capito. Ma no, col pendolo, col pendolo. Ma col pendolo chi allora? E con che? Ma non col pendolo, col pendolo. Che modo di ragionare. Non col pendolo, ma col pendolo. Insomma, dovete scrivertelo su un pezzo di carta. E dire, e qua la mia maestra dell'elementare sarebbe stata contenta, che avrebbe chiarito tutto se avesse detto con il pendolo. Questa è veramente carina. Comunque, col pendolo si può misurare il tempo. Infatti, gli orologi meccanici a molla vengono costruiti proprio sfruttando l'andamento del pendolo e permettono una misura molto precisa e sono quelli che permettono anche misurare la longitudine. Non so se qualcuno di voi ha letto il libro di Davas Sobel su longitudine, molto divertente, molto carino, è un librino che racconta proprio tutta la storia di come le navi navigavano non sapendo la longitudine. La latitudine è facile da misurare, ma la longitudine è molto difficile, per cui se non si sa che ora è, non si sa dove si è. E per cui anche osservando il cielo. E per cui la navigazione era a volte molto molto problematica. Gli orologi perciò sono stati sviluppati molto per la navigazione, per poter individuare dove stavano le navi. Si sono arrivati a costruire delle cose molto complesse per poter avere delle misure precise. Gli orologi astronomici, questo è quello di Praga, che io non sono capace di leggere perché è troppo complicato, che però vi dà tutte le informazioni sia sull'ora, sia sulle fasi lunari, solari, sulla stagione, sulle come si chiama, segno zodiacale, eccetera, eccetera. Vengono poi costruiti gli orologi al quarzo, in commercio dal 1969, ho trovato, io me lo ricordo come sono vecchia, mi ricordo come novità l'orologio al quarzo, che erano più precisi degli orologi meccanici. Prima di quello ci sono stati gli orologi che si ricaricavano da soli, mi ricordo. Anche gli orologi al quarzo non sono molto precisi. Per esempio, da qua, da questo stesso posto, venivano fatte le osservazioni del passaggio delle stelle, perché invece il cielo è un orologio molto preciso. Una stella passa sopra questo meridiano esattamente sempre all'ora giusta, e per cui si usavano i passaggi delle stelle per regolare gli orologi. Quando telefonavate per sapere l'ora esatta negli anni 70-80 veniva ancora misurata dai passaggi allo zenith proprio da qua sopra, da questa cupola. Questi permettono poi di avere delle misure più precise. Oggi si usa un orologio atomico e una variazione di una certa vibrazione della molecola di cesio che fa questo numero qua, si capace di leggere da soli, di cicli in un secondo. Per cui per misurare un secondo devono essere passati 9.192.631.770 cicli di questa variazione dell'atomo di cesio. Questo è quello che oggi dà il tempo atomico internazionale su cui si basano tutti gli orologi. In realtà questo tempo, quello dell'atomo di cesio, è molto preciso e molto stabile, mentre il moto della Terra non è così stabile, per cui ogni tanto bisogna comunque correggere il tempo, perché l'ora, l'anno, eccetera, non corrispondono a questo. Cioè ogni tanto si introduce quello che si chiama in inglese leap second, un secondo, non so se lo chiamano secondo bisestile o qualcosa del genere, ogni tanto si aggiunge o si toglie un secondo per correggere il tempo astronomico rispetto al tempo atomico internazionale. Questo è il questo orologio al cesio perde un secondo ogni 300 milioni di anni, per cui la precisione di questo è decisamente più alta di quella d'acqua che c'era al principio.
Scusa, una stupidaggine, ma come si fa a misurare 9 miliardi di cicli al secondo? Deve essere veloce, come dici?
Bravissima! Non lo so, non so come li facciano a contarle queste cose, se vuole mi informo, ma non sono mai andata a... Ma secondo me no, è più da pazzi pensare che i telescopi ottici che abbiamo noi vengono, è un telescopio da 9 metri di diametro quasi, e la sua forma viene corretta da degli attuatori che guardano con quel laser lì una stella e correggono la forma 1000 volte al secondo. Quello secondo me è più difficile da fare che misurare questa roba qua, perché in fondo quella è una misura, qua devono far andare dei motori e farli spostare 1000 volte al secondo per correggere la forma, per cui sono tante cose che mi impressionano delle cose che succedono. A proposito di pendoli, lo vedete qua, questa è una foto, questo è appena stato restaurato l'anno scorso, un orologio fatto da Grindel, macchinista all'osservatorio di Brera. Era quello che doveva proprio tenere aggiornati gli orologi, perché appunto, come abbiamo visto, il moto del cielo dipende dal tempo, il tempo dipende dal moto del cielo, per cui se uno ha un orologio preciso sa in che momento esattamente passerà una stella sopra il meridiano, e viceversa può correggere l'orologio conoscendo una stella nota che passa sopra il meridiano. Questo è un orologio fatto con un pendolo. Il pendolo è stato fatto con barre alternate di ferro e ghiottone che hanno due costanti termiche diverse, e per cui al variare della temperatura riescono a mantenere la lunghezza costante del pendolo, e per cui a mantenere costante l'andamento dell'orologio. Poi dopo si può parlare dell'introduzione dello scappamento, eccetera, ma questo qui lo chiedete a qualcun altro, perché è molto complicato e non sono ancora riuscita a capire esattamente come funziona. Ci sono degli altri tempi, però non ne parliamo tantissimo, perché se no staremo qua 2 giorni e mezzo invece che 1 ora e 15. E per esempio il tempo in musica, che è fondamentale, ma richiederebbe un'intera spiegazione, il tempo atmosferico, che non sono ancora riuscita a capire perché si chiama tempo quello atmosferico, così come il tempo di misura. In molte lingue, come quella tedesca, inglese per esempio, si usano 2 parole diverse per indicare il tempo atmosferico e il tempo dell'orologio, e però non ho ancora scoperto perché nella nostra lingua hanno la stessa. E poi c'è un tempo in fisica, adesso vedremo un pochino alcune cose della fisica, e l'anno scorso è stata misurata una variazione dell'invarianza temporale per reazioni microscopiche, però anche di questo non entriamo troppo nel dettaglio. Il concetto di tempo nella fisica classica è un po' come quello che possiamo pensare noi nella nostra vita quotidiana. E si deve a Newton, la prima definizione di un tempo assoluto, e dice che il tempo, vero e matematico, di sua natura scorre senza avere cura di nulla di quello che ci sta intorno. Questa è la definizione di Newton. E infatti vediamo che se cambiamo il sistema di riferimento nella fisica classica, i tempi rimangono assolutamente costanti. E per cui il tempo, così come anche le lunghezze, sono dei concetti assoluti nella fisica classica. Se arriviamo a tempi più recenti, ed arriviamo per esempio ad Einstein, Einstein nella relatività speciale capisce che non è assoluto il tempo, perché non è più quella la costante, ma la costante è la velocità della luce nel vuoto. E nello spazio-tempo di Einstein, in cui le lunghezze non sono neanche più quelle costanti, si mescolano in qualche modo, adesso senza entrare nel dettaglio delle equazioni, ma vedete che nella definizione, questo è il moto lungo l'asse X, nel moto entra la coordinata T e nel tempo T entra la coordinata X. In questo caso Y e Z rimangono costanti. Questo vuol dire che un po' di tempo si può trasformare in spazio, un po' di spazio si può trasformare in tempo, che un orologio, se lo fate viaggiare, diventa più piccolo, perché andando nella direzione del tempo si accorcia e il tempo rallenta. E questo qui succede però quando le velocità a cui si spostano i due sistemi di riferimento sono molto vicine alla velocità della luce. Se voi rifate esattamente questi stessi conti per velocità molto basse rispetto alla velocità della luce, vedete che qua avete questo dei rapporti tra la velocità di spostamento del sistema di riferimento e la velocità della luce, che per velocità piccole tendono a zero, e queste cose diventano ancora t' uguale a t e x' uguale a x. Per cui nella limite di velocità piccole la relatività speciale, la descrizione di Einstein, diventa esattamente uguale a quella newtoniana, per cui nella nostra quotidianità non abbiamo tendenzialmente esperienze di movimenti di questo tipo e per cui di rallentamenti degli orologi. E la relatività generale, che studia la teoria della gravità, e vediamo per esempio, per confronto con il campo elettrico, il campo gravitazionale, il moto nel campo gravitazionale, il moto del campo elettrico, vedete che l'accelerazione è il rapporto tra una carica e una massa, mentre se andate a guardare nel campo gravitazionale, la forza di accelerazione dovuta al campo gravitazionale, le masse, cioè quelle coinvolte nelle due equazioni che mettiamo uguali, sono le stesse, per cui si semplificano. Per cui il moto di una particella all'interno di un campo gravitazionale non dipende dalla sua massa, mentre il moto di una particella in un campo elettrico dipende dalla carica elettrica, per cui dipende dalla particella. Questo significa che se il moto non dipende dalla particella che uso per andarlo a studiare, vuol dire che non è una caratteristica del corpo, ma è una caratteristica dello spazio-tempo in cui mi trovo. E infatti l'intuizione di Einstein è proprio quella di dire che i corpi modificano la geometria dello spazio per la loro presenza, e per cui si parla per esempio di curvatura dello spazio-tempo, e la gravità non è altro che una geometria un po' diversa dello spazio in cui ci muoviamo, e per cui le traiettorie dipendono dalla presenza delle masse, perché le masse, non so se avete in mente il telo con sopra un peso, le masse deformano lo spazio, e per cui la traiettoria più breve non diventa più per esempio una linea retta, ma diventa una linea curva, perché in quella geometria lì è quella la traiettoria più breve. Parlavamo prima della freccia del tempo, cioè del fatto che ci sia una asimmetria, come si dice, nella ipotesi di Sant'Agostino di passato e futuro. Lui si basava su una percezione personale, mentre si vuole verificare se ci sono delle leggi fisiche che ci spiegano che il tempo è asimmetrico. Cosa vuol dire? Che se io parto da alcune condizioni fisiche, applico una legge dinamica e trovo delle altre condizioni, per esempio tiro una palla in alto, e se la palla è tirata con una certa direzione e una certa angolazione cadrà in un certo punto. È vero che se io cambio le condizioni, per cui prendo la palla dove è arrivata e la rispedisco in direzione uguale e contraria, mi torna dove era prima, per le leggi dinamiche questo è vero. Se io tiro una palla là in fondo e da là in fondo mi viene ritirata esattamente con lo stesso angolo in cui arriva, mi ritorna in mano. e per cui le leggi dinamiche sono neutre, cioè sono simmetriche rispetto al tempo. Se voi cambiate, invertite il tempo, tornate indietro e vi ritrovate alle condizioni iniziali. Con queste leggi perciò non si può definire una legge del tempo. Però se noi osserviamo alcuni fenomeni, come per esempio prendete un esperimento in cui mettete in una vaschetta dell'inchiostro nell'acqua, metà della vaschetta è piena di inchiostro, l'altra metà no, avete un divisore, togliete il divisore, che cosa succede? Che cosa vi aspettate che succeda? Che man mano l'inchiostro diffonde anche dalla parte dove non c'era e si distribuisce in maniera uniforme. Questa vi definisce una sequenza temporale A, B, C, D. Dal punto di vista microscopico è possibilissima anche la sequenza inversa. Potete partire da una distribuzione di puntini neri in quelli bianchi casuale e uniforme, che man mano va a diventare così. Questa però è molto molto improbabile. E questo per il secondo principio della termodinamica, che parla di entropia. Non entriamo nel secondo principio della termodinamica, ma questo principio dice che l'entropia, cioè il disordine, può solo aumentare. Cioè è più facile che un sistema ordinato diventi disordinato. Questo è quello che uso io di solito, perché a casa mia è sempre molto disordinata, per spiegare perché, ma è una cosa abbastanza ovvia, no? Se voi lasciate stare le cose tendono a diventare più disordinate e non più ordinate, dovete far fatica per metterle in ordine. Questo è il secondo principio della termodinamica. Dal punto di vista microscopico le leggi sono reversibili rispetto al tempo, anche se macroscopicamente non lo sono. In realtà l'ultimo stato corrisponde a un numero molto maggiore di stati, perché quello prima è semplicemente bianco o nero, e qua invece avete, per ogni punto avete una diversa definizione, e per cui non c'è un contrasto tra queste cose. E il tempo che studiamo noi, quello dell'universo, ha una freccia del tempo oppure no? Per capire questo bisogna capire un attimo gli effetti di misura del tempo e dello spazio. Forse queste cose le avete già sentite mille volte, per cui vado abbastanza velocemente. Hubble studia la relazione tra distanza e velocità, e per cui se la velocità di allontanamento di una particella è proporzionale alla sua distanza da noi, e questo vale a tutte le distanze, posso utilizzare la velocità di allontanamento come misura della distanza. Siamo nel 1920, per cui 100 anni fa, e non sapevamo ancora se la nostra galassia era tutto l'universo o se era una di tante galassie che riempivano l'universo. Siamo all'epoca del grande dibattito e quando Hubble misura finalmente la distanza della nostra vicina di casa, che è la galassia di Andromeda, o M31. E questa è la misura questo oggetto e dice è variabile ed è una variabile particolare, perché è una variabile di tipo cefeide. Variabili di tipo cefeide sono degli oggetti che hanno delle pulsazioni molto regolari, e la velocità e il ritmo di queste pulsazioni dipende dalla luminosità intrinseca della stella, e per cui se voi misurate la pulsazione sapete qual è la luminosità. Per esempio, quelle che pulsano in fretta sono di classe 10, quelle che pulsano piano, medie, sono di classe 5, e quelle che pulsano ancora meno sono di classe 1. Allora, vedete una stella che pulsa molto veloce, di classe 10, allora se è di classe 10 ma io la vedo brillante come se fosse 1, vuol dire che è a una distanza di radice di 10 di un fattore 3. La luminosità diminuisce col quadrato, ma questo lo sapete anche voi, che più è lontana una luce e più ci appare debole, e per cui appunto dal rapporto tra la luminosità che so che deve avere quell'oggetto e quella che vedo veramente posso misurare in modo molto preciso, in modo geometrico, la distanza. Hubble fa questa scoperta e scopre che questo oggetto qua, che contiene quella stella lì che varia in quel particolare modo, non può essere all'interno della nostra galassia. Per quanto grande fosse stata misurata la nostra galassia, questo oggetto era più lontano di questa misura. E perciò si scopre che la nostra galassia è una delle tante galassie, e queste sono altre galassie che stanno intorno di noi, ma al di fuori. Questo grafico perciò diventa sempre più grande, le distanze che si misurano sono sempre maggiori, e Hubble ne scopre molte, e tant'è vero che la legge, che la velocità è proporzionale alla distanza, la costante di proporzionalità viene chiamata appunto H0, in suo onore si chiama la costante di Hubble. C'è un problema però: quando Hubble fa queste misure, trova che il suo valore di H0 implica che l'età dell'universo è di 2 miliardi di anni. E perché se voi prendete quel valore lì e tornate indietro nel tempo, quando l'universo diventa un punto, sono passati 2 miliardi di anni. In quel periodo c'erano però degli studi per studiare quanto fosse vecchio il sistema solare, quanto fosse vecchia la Terra, per esempio. E alcune degli studi si basano sulle analisi chimiche che fanno Becquerel, Marie Curie e Ernest Rutherford degli elementi instabili. Cosa vuol dire che un elemento è instabile? Voi sapete che ci sono dei nuclei radioattivi che si rompono ed emettono radiazione, e a volte si rompono in pezzi piccoli, ma comunque non sono stabili. La frazione di atomi che si rompe è una caratteristica dei vari elementi, e per esempio utilizzando il decadimento di uranio in piombo si può misurare il quanto tempo è trascorso. Tra parentesi, l'uranio ha la stessa radice di uranos, che è la parola greca per cielo. Holmes studia i meteoriti e cerca di stabilire l'età del sistema solare utilizzando appunto il decadimento di uranio in piombo, emettendo la particella alfa l'uranio diventa torio, emettendo un elettrone, cioè la particella beta, il torio si trasforma e via via diventa piombo. Cosa succede nelle rocce? La roccia nuova appena costruita c'è soltanto uranio. Man mano che passa il tempo alcuni atomi di uranio diventano atomi di piombo, e man mano che passa il tempo c'è sempre più piombo. Per cui, studiando il rapporto tra il numero di atomi di uranio e quelli di piombo, si può stabilire l'età di questa roccia. Che cosa trovano questi valori? Trovano almeno 3 miliardi di anni. 3 miliardi di anni sono di più di quelli che sono stati misurati dall'espansione dell'universo, per cui c'è qualcosa che non torna. L'universo non può essere vera, infatti a quell'epoca era abbastanza in voga la teoria dello stato stazionario, cioè di un universo che fosse mutevole ma nelle sue grandi caratteristiche sempre uguale, proprio perché l'età della Terra e l'età dei meteoriti sembrava maggiore di quella implicata dall'espansione dell'universo, e per cui non è possibile che l'universo sia nato così se contiene delle cose che sono più vecchie di lui. Anche l'età del Sole viene studiata, e questo è un altro problema molto, molto difficile. Non si sapeva ancora in quell'epoca come il Sole producesse la sua energia. La combustione del materiale che noi pensavamo fosse contenuto nel Sole permetteva al Sole di bruciare per circa 20 milioni di anni. 20 milioni di anni sono abbastanza pochini. Come si fa ad avere poi la Terra, eccetera, eccetera? Arriva per fortuna Sir Arthur Eddington, che intuisce che ci possono essere delle reazioni nucleari che permettono al Sole di produrre energia. Le reazioni nucleari permettono di produrre molta più energia per ogni singola particella di quelle che sono permesse con la combustione, e per cui il Sole e le stelle possono durare non qualche milione di anni, ma qualche centinaio di miliardi di anni. E questo permette al Sole di avere una vita un pochino più lunga. E questo è una buona notizia per Darwin, perché non riusciva a spiegare l'evoluzione che lui aveva peraltro visto e intuito nelle specie che aveva studiato, perché non c'era abbastanza tempo perché queste cose succedessero. Se invece il sole poteva durare di più, invece si potevano conciliare questi tempi. Ma in realtà l'età del sole crea dei problemi agli astronomi perché non torna più con l'espansione dell'universo. Che cosa succede? Negli anni, vedete, questo è il valore di H0, valeva circa 500 quando fa le prime misure Hubble, e si abbassa di più di un fattore 2 con le misure di Walter Bade. Bade si rende conto di una cosa che né Hubble sapevano, avevano tenuto in considerazione, e neanche Henrietta Hewitt, che è la prima a usare le cefeidi, che non c'è una singola popolazione di cefeidi, ce ne sono almeno due classi di cefeidi che hanno sempre la stessa caratteristica, che il periodo di variazione è dipendente dalla luminosità, ma in maniera diversa, e per cui se uno scambia una cefeide per l'altra trova delle misure di distanza sbagliate. Quando questo si capisce, le cefeidi hanno caratteristiche tali che permettono di distinguere le due classi, e per cui improvvisamente vedete che la dimensione, il valore della costante H0 si abbassa, e proporzionalmente aumenta l'età permessa dell'universo, e questo aiuta a riconciliare le misure, ma non è ancora sufficiente. Arriva una misura abbastanza precisa nel 1956 dell'età della Terra, che è di 4 miliardi e 550 milioni di anni. E questa viene fatta utilizzando i meteoriti che ritrovato per esempio al Diablo Crater in Arizona. Io non sono mai stata a vedere i crateri in Arizona, ma mi dicono che sono degli spettacoli abbastanza impressionanti. E se pensate che un sassolino ha fatto questo buco qua, vi rendete conto che la forza dell'impatto è stata notevole. I meteoriti che arrivano fino a Terra sono i meteoriti, diciamo, metallici, perché quelli fatti da carbonio tendono a bruciare nell'atmosfera anche se sono abbastanza grandi, mentre quelli che contengono metallo non riescono a bruciare completamente, per cui arrivano dei pezzi fino a Terra. E studiando questi, infatti, viene definita questa età abbastanza precisa della Terra. E il valore di H0 implica un'età di 4 miliardi di anni, e se la Terra ha 4 miliardi e mezzo, ancora non ci siamo. Non va ancora bene. Però misure successive vengono fatte, vedete che il valore di H0 tende ad abbassarsi, e intorno agli anni 80 c'è una grande diatriba e c'è una dicotomia tra due scuole di pensiero. In Europa, soprattutto grazie a Vandenberg e De Vaucouleur, il valore di H0 viene definito uguale a 100, e invece in America Sanders e Talman dicono che il valore di H0 è 50. Infatti io ho fatto la tesi qua in Italia, usavo H0 100, e sono andato in America e ho scoperto che H0 era 50, e per cui è un fattore 2, voglio dire. Gli errori, tenete in presente che gli errori su quei valori lì erano molto più piccoli della differenza tra i due valori, cioè proprio era una differenza sistematica che non ci dava la possibilità di conciliare queste cose. Sanders e Talman hanno sempre fatto la guerra a De Vaucouleur, credo. Di quattro, credo che sia vivo ancora Talman, che è venuto qua qualche anno fa a raccontarci appunto di queste cose, e credo che non si siano mai riconciliati durante la loro, di sicuro non durante la loro vita lavorativa. Ormai però siamo abbastanza certi che l'espansione dell'universo è vera, e la sappiamo da quasi 80 anni, ma le misure più precise del valore di H0 sono soltanto dell'ultimo decennio, e queste sono state dovute soprattutto al telescopio spaziale Hubble. Uno dei compiti di Hubble era proprio quello di misurare la costante di Hubble, cioè di andare a misurare le variabili cefeidi in galassie molto più lontane di quelle che erano state fatte finora. Per poter misurare una variabile cefeidi bisogna isolare una singola stella all'interno della galassia rispetto a tutte le stelle che stanno intorno, e voi capite che più un oggetto è distante, più appare piccolo, e per cui la capacità di risoluzione, cioè di distinguere due punti diversi di luce, deve essere elevata. Per cui le immagini nitide che può fare Hubble erano essenziali per poter fare questa misura. E questo è il gruppo di persone che ha proposto, tra le varie cose, da primarie da fare col telescopio Hubble, di fare queste misure. E in effetti Hubble, tra le mille cose che ha fatto e bellissime immagini che ci ha mandato, ha utilizzato le Cefeidi come indicatori di distanza molto affidabili per galassie molto più lontane di quelle che erano state osservate in quel momento. E nel 2001, per cui in quasi una ventina d'anni e parecchi di osservazione, viene calcolato il valore di H0 e, che passa da un valore di 180 km al secondo per milione di anni luce a 22 km al secondo per milione di anni luce. I valori che dicevo prima di 50 e 100 erano per megaparsec, non per milione di anni luce, per cui c'è un fattore circa 3 di differenza in queste cose. Vedete che c'è un fattore quasi 8 di differenza tra il numero che oggi riteniamo sia quello corretto e il primo valore trovato dalle osservazioni di Hubble. Che cosa vuol dire? Che un oggetto che si allontana a 180 km al secondo da noi, per Hubble era lontano un milione di anni luce, oggi sappiamo che è lontano 8 milioni di anni luce, e per cui l'universo diventa molto più grande di quello che pensavamo e anche molto più vecchio, perché c'è molto più tempo per arrivare a fare queste osservazioni. E questo vale per tutte le distanze che noi possiamo osservare. Oggi noi abbiamo le ultime misure della costante di Hubble, che sono state fatte con il telescopio Planck, che ha fatto questa mappa, c'è nell'androne dell'osservatorio, l'avrete visto tante volte, una mappa un po' più vecchia di questa, fatta con un altro satellite, che ha una granularità, questa è una granularità maggiore, cioè ha una risoluzione migliore, e questa non è altro che una mappa di differenze di temperatura di quella che è la radiazione cosmica di fondo, quello che a volte si chiama l'eco del Big Bang, cioè questa radiazione termica che riempie tutto l'universo e che ha esattamente la stessa temperatura ovunque si guardi, di 2,7, 2,4, non mi ricordo più, gradi Kelvin, cioè gradi sopra lo zero assoluto, ma ha delle piccolissime differenze. Le differenze tra il rosso più scuro e il blu più scuro in questa mappa sono di qualche parte su 100.000, per cui dovete avere un telescopio che guarda il 100.000 di grado per misurare questa temperatura, e si pensa che queste piccole differenze di temperatura corrispondano anche a leggere differenze di densità e siano quelle che hanno poi portato alla costruzione delle galassie e delle strutture che conosciamo noi oggi. Dalla misura della costante di Hubble sappiamo che l'età dell'universo oggi è di 13,8 miliardi di anni, in buon accordo con le stime ottenute per l'età della nostra galassia. Questo ci fa pensare che la freccia del tempo sia tutto sommato vera, che si vada in una certa direzione. Non vi ho parlato di queste variazioni di differenze di simmetria in alcune reazioni anche, che l'ho accennato ma non ve l'ho spiegato anche perché non c'è più molto tempo, di queste variazioni di simmetria rispetto al tempo di alcune reazioni microscopiche, e per cui si pensa che si possa trovare anche una spiegazione fisica al fatto che il tempo abbia comunque una direzione. Questo non è facile da conciliare con il fatto che lo spazio e il tempo siano un'entità unica secondo la relatività generale. Il mettere insieme le intuizioni e le previsioni della relatività generale e quelle della meccanica quantistica, che dicono cose molto diverse, è una delle cose più complicate che ci siano. e non ancora risolte. Recentemente è stata scoperta questo telescopio al Polo Sud, anche una polarizzazione, cioè un'indicazione di un angolo preferenziale nella radiazione che viene osservata dal telescopio, che conferma le ipotesi che noi facciamo oggi della cosmologia che inizia con un Big Bang, che ha un periodo di inflazione, eccetera, eccetera. Però non entro nella cosmologia perché diventa una cosa un pochino troppo complicata e che vorrebbe, se riesco, e questo dovrebbe essere appunto tutta un'altra lezione sulla cosmologia e sul tempo, e vi lascio perciò con questa canzone che magari qualcuno di voi conosce e che dice che il tempo non ci aspetta e per cui il nostro tempo è scaduto e noi finiamo qua. Grazie a tutti.